di gola, quindi io cercherò di parlare il più adagio possibile, spero che voi non vi stanchiate presto, però se vi stancate mi fate un segnale così chiudiamo, perché fa brutto anche sentire voci così, no? Troppo sexy. Deve aver misura, giusto Giorgio? Questo è fuori misura. Mi dispiace perché abbiamo già cambiato data e quindi abbiamo perso evidentemente un po' di presenze, e d'altra parte non potevamo fare diversamente. Stasera, se mi andava bene, che non fosse la conferenza. Comunque, con questa premessa, che è piuttosto di, come dire, di scaramanzia, vogliamo riflettere su una cosa a cui io tengo moltissimo, perché mi pare quasi sia questa quinta riflessione, anche la sesta, la prossima volta, riuscite a capire? Sì, allora posso parlare così, tranquillo, fino a che non mi scaldo, qualora fosse in grado di farlo. E cioè che vengono fuori due orientamenti conclusivi di quelle quattro premesse, secondo me premesse fondamentali, che sono state ricordate dalla dottoressa un momento fa, Michela. E cioè, le premesse sono che occorre assolutamente rimotivarsi, abbiamo sentito, di continuo in ogni età e non semplicemente quando si è giovani e entusiasti. Occorre sapere poi che si è relativi, e questo è molto 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 difficile, perché si sta poco a dirlo, ma accettarlo dentro di sé è difficile. E dopo abbiamo cercato di vedere come scoprire il positivo anche nella relatività, e questa è un'altra operazione molto difficile. Tutti questi temi sono oggetto di grandi studi anche in questo periodo in cui il progresso è andato avanti, la tecnologia va avanti, ma lo spirito di noi uomini e donne è sempre nelle stesse maglie, nelle stesse difficoltà, nelle stesse così intraprese, di dover sempre riscoprire qualcosa che deve riscoprirsi, non è sostitutiva con la tecnologia, la psicologia, l'esistenzialità, l'orientamento etico, spirituale, di amore, la tecnica può aiutare, ma può anche molto disturbare, ma dopo chi fa? Ciascuno di noi. E così anche, come abbiamo sentito, quell'equilibrio tra pensieri e corpo, vi garantisco che è difficile, con la fatica di parlare io faccio fatica anche a pensare, non so se voi non succede, voi non fate fatica eventualmente a riposare. Due orientamenti concreti vengono fuori. Il primo orientamento è che con queste premesse, cioè con queste riflessioni, motivarsi, sapere che si è relativi, valorizzando il corpo, ma a cominciare da bambini e non finendo mai, 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 andando avanti fino a quando si può respirare. Speriamo che i nuovi governi, se si può sperare qualcosa, pensino di più anche a quelle realtà così poco produttive come sembrano gli anziani, ma così terribilmente pesanti per la società, soprattutto per le famiglie e soprattutto per gli affetti, e quindi che sono un valore che dovrebbe essere pensato, per parlare di corporeità anche macilenta, corporeità un pochettino consumata, insomma. Ma il primo orientamento è quello di questa sera, e noi dobbiamo ripartire sempre da capo. E però, se non teniamo conto delle premesse che abbiamo fatto, è difficilissimo, ma io voglio spiegare questo ripartire sempre da capo. Basterebbe riflettere un momentino negli amori, nell'amore, nell'età, è sempre un ricominciare da capo. Se avete a che fare, come ho avuto io a che fare con i giovani sempre nella mia vita, anche giovani piuttosto ottantenni adesso, ma anche contemporaneamente quindicenni, sedicenni, sono sempre ammirato io di questa freschezza, ma anche di questa novità, cioè sono come quando eravamo noi in fondo, con tanti telefonini, con la esplicitezza che non avevamo noi, si raccontano i loro amori anche in gruppo, si affrontano non avendo il coraggio, questa è bella, ve la racconto, non avendo il coraggio di affrontare lei, che si era prima espressa affettivamente, poi pareva che fosse incerta, non si sono affrontati una e una. Lui è venuto con un amico con vocazione di carabiniere, ma lei, vigliacca, si è presentata con ben 8 di loro, giuro sull'euro che adesso mi pare consistente, no, ecco. Dico io, ma neanche il coraggio di dirsi due parole, no? È da ridere, no? Questa, sì, trasparenza, dicono i gruppi, anche gli amori devono essere, vabbè. Per cui si viene ad essere sempre all'inizio della vita, sempre, sempre, sempre. E quando poi scopri qualcosa, o anche spiritualmente ti accorgi che puoi fare dei progressi, sì, è lì che tu riparti, oppure un lutto, oppure, non lo so, una conoscenza, oppure, non so, tanti che si accorgono di avere una vena poetica, una vena artistica, purtroppo, tra virgolette, a 80 anni, meglio tardi che mai, per cui possono ancora inondare di bellezza il loro tramonto. E quindi è un discorso estremamente importante, perché di continuo si tratta di trovare energie. Questo, guardate, che è un discorso serio, molto serio, perché io mi accorgo, tutte le difficoltà sono situazioni di questo tipo. Mi blocco o riparto in un'altra maniera? Tutte le difficoltà, tutte, potete fare l'analisi anche adesso seduta stante, se mi sbaglio in percentuali minime, ma è sempre lì, cioè dire, mi blocco, sono arrivato a un brutto capolinea, per me non c'è, oppure riparto, come riparto, con che energie riparto? Ecco la serietà di questa riflessione che io ho scritto dalla prima parola all'ultima, tutta manoscritta ce l'ho. Perché è bello manoscrivere, scusate questo particolare, perché ogni parola la pesi, dopo dici un quarto di queste cose, un terzo, ma però le pesi. Io sono sempre della teoria che tutti dovremmo avere un diario, che tutti dovremmo annotare certe cose che sono importanti, che tutti dovremmo scrivere, non lasciamoci prendere troppo dalle tecnologie utilissime. Io oggi ho scritto tutta una relazione di 15.000 battute di colpo con il computer, qui ci avrei messo 3 settimane, insomma, no? Per certe cose va bene, ma per certe altre dove vuoi meditare? Io ho riflettuto, e ho innanzitutto riflettuto che mettere a segno tutte le nostre energie vuol dire anche fare un qualche cosa per il nostro corpo, di cui non mi sono ricordato di finire la volta scorsa il discorso, perché mancava un particolare che per me è preziosissimo, cioè che il nostro corpo e la sua storia, la sua identità sarà sintetizzata, ma tutta sintetizzata per l'eternità. Per cui noi avremo i sentimenti, le nostre, diciamo, anche caratteristiche di genere, maschile e femminile, le nostre caratteristiche, diciamo, di vita in tutte le nostre situazioni che abbiamo sperimentato, soprattutto quelle positive, le nostre relazioni, per sempre. Allora, ecco che le ripartenze sono occasioni per riarricchire di nuovo la nostra realtà, a prescindere dai buchi che abbiamo fatto anche, degli errori che abbiamo commesso. E questo è importante, che si riconcilia molto con quello che dice Gesù, che si può sbagliare 70 volte 7, vuol dire un'infinità di volte, e che sempre il Signore perdona, e dovremmo perdonarci anche noi. Ma però, detto, se la diciamo col Vangelo, può sfuggirci una cosa che è riscontrabile, che è vero, anche per le nostre riflessioni, che ogni volta che sbagliamo possiamo aggiungere qualcosa che non avremmo mai raggiunto se non constatavamo quell'errore, quel buco, quella, anche, non so se avete mai avuto voi nella vita delle delusioni. Le delusioni sono una roba terribile, soprattutto negli affetti. Io che di morose non me ne intendo, non me ne sono mai inteso se non virtualmente fino a quando ero in asilo, ma dopo stop, no? Questo lo dico perché è verissimo, sacrosantamente vero, però nelle amicizie, nelle relazioni, nei rapporti, insomma non siamo mica altre nature. Io anzi penso che avrei avuto una natura estremamente sensibile, mi illudo, me le canto e me le dico, ma mi pare che sia così. E quindi non è che ho rinunciato agli affetti, diciamo, di coppia perché avevo paura o perché non ero sensibile, no, assolutamente no. Ebbene, questo discorso qui però non mi porterà nell'eternità senza relazioni, anzi 100.000 ne porterò io, passerò un po' di tempo almeno sull'eternità, che è lunga, a ritrovare le persone, a riconoscere le fisionomie. Se le riconosco adesso dopo 40 anni che insegnavo in quarta ginnasio, beh, insomma, può darsi che in paradiso sarà più facile, no? Avranno occhiali speciali e roba del genere. E voi credete che scherzi, ma io invece la penso così, perché se tu pensi in risurrezione della carne, io penso a un macellaio con tutte le robe che si rianimano, non come ho visto tante volte delle pitture di Bosch ed altra gente. No, è proprio questo ritrovare se stessi, ritrovare la realtà degli affetti, ritrovare tutte queste cose qui. Quindi capite che un affetto in meno, una relazione in meno, no, non adesso capitemi male, di averne una relazione in meno, chi è sposato si tenga quella, ma dico, di amicizie, perché bisogna precisare tutto sto mondo, ecco, e sapere con chiarezza che anche se noi non abbiamo preciso cosa sarà l'eternità, dobbiamo ricordarci di un detto che mi piace moltissimo, di un inglese gesuita. Io sono alimentato dai gesuiti, perché hanno un pensiero chiaro, anche se sono abituati a masticare tutto, almeno quelli che ho frequentato io, dopo non so. Non sapere tutto non equivale a non sapere niente di tutto. È bello questo, no? È così stupido forse per voi, invece per me è così bello. Non sapere tutto, quindi non sappiamo cos'è al di là, non equivale a non sapere niente di questo tutto. Quindi quello che ho detto circa l'eternità è importantissimo, ed è in vista di poter capire come sia importante questa penultima nostra considerazione sul ripartire da se stessi. Ripartire, e dopo la prossima, che è complementare, quello di trovarsi insieme a ripartire, corresponsabili. Bene, allora io cercherò di spiegare questo tipo della ripartenza prima con due parti sostanzialmente. Con quale forza, con quale energie possiamo ripartire da noi stessi, che è il punto debole? Perché tante volte noi appunto non contiamo di potercela fare da soli, da potercela fare con le nostre forze. Invece ecco la prima tesi mia, che non è mia, è che la forza per ripartire prima e fondamentale è quella che dobbiamo cavare fuori da noi. Non possiamo farci sostituire da nessuno, neanche da Gesù. Perché Gesù non ci sostituisce, nessuno sostituisce noi, perché vorrebbe dire se Dio ci miracolasse tutti, ci cambiasse in corsa, vorrebbe dire che Lui ha sbagliato a farci come ci ha fatto, sarebbe un'autobocciatura. Quindi non ho detto una bestemmia, è importante questo. Gesù, beh, peraltro sentite cosa dice un altro gesuita ungherese del XVII secolo, dice, bisogna leggere anche qui con molta attenzione perché i gesuiti sono sempre un po' sottili. Ecco la prima regola dell'agire, quindi del ripartire. Affidati a Dio, senti, affidati a Dio come se il successo delle cose dipendesse completamente da te e per niente da Dio. Non so se capite, eh? Sì, scusate, se mi esprimo, in modo di farmi capire. Non è chiaro? Lo torno a dire? Lo torno a dire perché è molto importante. Ecco la prima, anche per contro i devozionismi, le cose, le sovrastrutture di religiose, no? Che non vanno a capire che Dio la prima cosa che fa è rispettare se stesso rispettando te, perché ti ha disegnato lui, perché ti ha voluto lui, perché ti ha creato lui. Ecco la prima regola dell'agire. Affidati a Dio, questa è la vera fede in Dio, come se il successo delle cose dipendesse completamente da te e per niente da Dio. Questa è una vera fede di Dio, in Dio. Ma poi impiega tutti i tuoi sforzi come se Dio solo dovesse fare tutto e tu niente. C'è la seconda parte, no, che sembra contraddire, ma non è contraddire. Perché dice, se tu non ti fidi delle tue energie, vabbè, voi potreste dire, però questo è un discorso religioso, vabbè, allora vediamo di dare a questo discorso religioso un fondamento antropologico, una riflessione umana, ma prendo spunto ancora da una frase biblica, che Dio Gedeone è uno dei forti condottieri del popolo ebraico, ma era un povero Cristo, sì, no, neanche Cristo. Era un povero uomo, insomma, no? Senza tante qualità. E Dio gli dice di andare a combattere contro i nemici, solo così. E lui dice, ma per l'amor di Dio, come faccio io ad andare contro? Non ho niente, non so niente, come Davide, vi ricordate, con Saul. Ma dice, ma con che energie vado io? E Dio gli dice, va con la forza che è in te. Va con la forza che è in te. Quindi siamo chiaramente su una linea che adesso cerco di dimostrare psicologicamente, antropologicamente, oltre che cristianamente valida. Cioè vuol dire vincere la poca considerazione che noi tante volte abbiamo di noi stessi, e però cercare non energie straordinarie, come si fa adesso. La devozione dei cristiani adesso tantissime volte è miracolistica. Non vanno a messa, non pregano, però vanno ai santuari dove si possono sperare miracoli, apparizioni, cose straordinarie. No, non devi andare in cerca di cose straordinarie, ma della forza che è in te, cioè apprezzare, valorizzare, impiegare tutto quello che è in te. Cosa è in te? Riuscite a seguirmi, per favore? Ditemi però se fate fatica, perché allora io salto. Evidentemente la fatica la faccio io in questo momento. Innanzitutto, la forza che è in noi. Farsi una ragione delle cose. Avere momenti di lucidità. Rendersi conto, di quello che avviene. Sottrarsi dal fatalismo, da quella nebbia che è il fatalismo, no? Che deve accadere questo, che deve, purtroppo è avvenuto, non poteva essere che così. No, ecco, la forza che abbiamo in noi è quello di guardare le cose in faccia. Capite questa cosa qui? Guardate che è difficile guardare le cose in faccia, perché abbiamo una vigliaccheria noi dentro di noi, no? Che ci fa dire, ma se dopo è brutta, no? E così magari evitiamo anche di vedere le cose belle, perché temiamo che siano brutte, giusto? guardate che sono cose di tutti, sa, o più o meno che di voi forse, non lo so. Secondo, avere inventiva, sapere che nella vita non si deve ripetere sempre quello che abbiamo già fatto. Abbiamo possibilità di trovare cose nuove, perché non sappiamo noi ancora tutto quello che è dentro di noi, soprattutto i giovani, i ragazzi. Se potessimo dire queste cose a loro, no? Cercare di far capire che sono delle... Io li sto a contemplare certe volte, ma proprio anche vedo delle persone nuove. Anche sabato avevo un gruppo, c'erano due ragazze di Vittorio Veneto, di qua, strepitose, no? Bocciate regolarmente, no? Perché le più brave sono bocciate, le ragazze, non capisco perché, ma con una disinvoltura, no, non è vero, meno che le presenti, sono tutte promosse, brave. Scherzo, non che le più brave sono bocciate, ma tante volte persone brave sono bocciate perché sono inventive, sono capelli rossi, questi qua colori, non so come fanno, io tutto a puntini, vabbè, voi sapete? Vedete, io ho i misteri della Trinità e dopo questi misteri qui giovarsi della fiducia di chi ci vuol bene, avere qualcuno che ci vuol bene e apprezzarli quelli che ci vogliono bene, non dimenticare mai che se non sono contro natura i nostri genitori ci vogliono, per me ci hanno voluto bene, ci vogliono bene e magari ci vogliono bene male, in malo modo, perché sono possessivi, perché sono iperprotettivi, perché non sono sempre gentili, perché certe mamme vorrebbero che la loro figlia fosse la loro mamma, e loro si confidano di cose che varrebbe la pena che le confidassero a qualche altro. Tutte cose di ogni giorno queste qua, sono cose eccezionali. Invece avere la fiducia di chi ci vuol bene, evidentemente costringendo anche quelli che ci vogliono bene ad atteggiamenti molto responsabili. Perché io sono convintissimo che i figli educano i genitori, nel senso di non insegnare loro la creanza, ma a far d'allenamento, insomma, no? Fanno il campo di allenamento dei loro genitori. Senza fare, i genitori prima di avere figli delle varie età non hanno, e poi sono così diversi i figli l'uno dall'altro che ciascun figlio deve dare un particolare tocco al proprio genitore. Ecco, poi avere una cosa importantissima per potersi muovere, avere il senso del rischio. Ricordo uno dei primi capitoli che ho scritto io, di cui sono stato orgogliosissimo, era quello di avere vita come rischio. Ho scritto un capitolo di morale che è stato molto apprezzato, poi ormai a questa età posso anche lodarmi e sbrodarmi perché non vale più niente. Anche perché a me non è interessato nulla, perché mi interessa sempre quello che viene dopo, quindi. E beh, ma comunque quello lì mi è piaciuto ancora e mi piace, perché la vita come rischio. La vita è sempre non esiste mai la vita già vissuta. Mai, mai, mai. Ma questo sentimento l'ho già provato, no, in questo momento tu provi qualcosa che non hai mai provato. Senti qualcosa che avrai sentito, sì, ma non è questa. Non è in questa situazione, non sei tu in quella, in questa, non eri tu in questa situazione, eccetera. E poi, evidentemente, avere anche la capacità di guardare alla sofferenza come un qualcosa che potrebbe diventare elemento di crescita. Evidentemente, queste sono energie e tante altre che io non ho adesso il tempo di enucleare, ma sarebbe bellissimo poterlo fare poi con le singole persone, in modo di personalizzare poi anche questi contributi, perché tante persone magari non sentono di essere creativi, allora devi dimostrarglielo che lo è, devi dimostrarglielo, perché ti accorgi parlando con le persone, no? Della loro creatività, che hanno immaginazioni che tu non hai mai avuto, per esempio, una bambina che solo avrò anche, no, non l'ho detto in questa sede, ma forse l'ho detto, non lo so, nell'omelia qui a Car Studente, dicevamo, ho detto che Gesù ci accompagna nella nostra vita, io commentavo il Vangelo, e questa bambina bellissima tra l'altro, no, dice, faceva sì così, allora io dico, ma scusa, ma tu come ti accorgi che Gesù ti accompagna? E lei ha detto, perché io lo sento dentro il cuore. Ragiona tu di teologia, ma l'ha detto con un candore, con una sicurezza, con una, che ha messo in evidenza una cosa poi che adesso anch'io teorizzerò, cioè come l'istinto, le sensazioni eccetera sono importantissime, coordinate con tutto il resto, però questa bambina, io mi ricordo quando ho fatto la prima comunione, avevo questo stesso sentire. Quando dicono che i bambini non dovrebbero fare la prima comunione perché non capiscono, io toglierei la comunione agli adulti, perché non riescono loro a capire che non è da capire. È come nell'amore, cosa capite voi? Non so, spiegatemi cosa capite nell'amore, con tutte quelle fregature che vengono date a noi giudici dei tribunali dopo, no? Questo non dovevo dirlo, ma insomma ho patito troppo io nelle cause matrimoniali, ma voglio dire, cos'è che si capisce? Adesso parliamo, ho detto una stupidaccia, parliamo di tutte le cose belle, ma come fai a definire, a descrivere, quando ogni realtà è straordinariamente unica? Vabbè, è certo che si può fare questo ricorso alle proprie energie, qui vado veloce, se si fa una doverosa azione continua di autostima, l'abbiamo detto miliardi di volte, quindi io non mi fermo, cioè vedere il positivo di se stessi, cercare di mettere proprio con l'aiuto di qualcuno magari, la capacità di leggere la propria realtà, non solo portati sempre a vedere il negativo, ma cercando di vedere anche il positivo. Ho trovato una bellissima frase di Seneca che dice: non è perché le cose sono difficili che noi non osiamo, cioè non rischiamo, è perché non rischiamo che sono difficili. Da rileggere? Perché questi qua non fanno tante parole, ma però non è perché le cose sono difficili, le cose non sono difficili. Non è che perché le cose sono difficili che noi non vogliamo correre rischi, è perché non vogliamo correre rischi che sono difficili. In altre parole, è importantissimo avere il senso della avventura, vorrei dire. Avere il piglio non del pellegrino, ma di colui che esce sempre dalle situazioni, insomma. Non mi ricordo qual è la parola che dovrebbe essere più appropriata.
Temerario.
Non temerario è una parola più equivoca. Direi, quelli che andavano in giro, che si arrangiano, a me piacciono tanti i film di Far West, ma io credo di averli visti tutti, no? Perché sono sempre quelli, e vederli che vanno via senza niente, poi vanno sotto un albero, voi siete donne, probabilmente. No, ma non importa, mi verrà la persona. Non importa, no, è perché sono quelle parole giuste. E c'è un'altra frase che mi piace molto: per chi non si stima valgono purtroppo soltanto le conferme negative, mentre non valgono quelle positive. Tante volte è veramente da arrabbiarsi, no? Tu gli dici, ma io proprio mi arrabbio quasi quotidianamente, vista la mia così plurirelazionalità. Cioè, dico, ma porca miseria, ma questa roba qui come la chiami negativa? Questa roba qui come la chiami negativa? L'hai detta tu. Ah, sì, ma però, Ma però ti dice l'ultima cosa stupidina magari che è successa, no? È la bellezza anche delle donne questa, eh? Il particolare è terribilmente valido, no? Noi siamo più grossolani. Io preferisco le donne, eh? Sì, nel senso di anche tipologia. E dopo mi piacerebbe che fosse più mix tra uomo e donna, sarebbe la fine del mondo. No, anzi l'inizio di un nuovo mondo, quindi la fine di questo. Perché devono venire tutte queste belle idee verso il tramonto? Mica bello. Perché non darle ai ragazzi queste idee? Perché non vi date da fare anche voi con due o tre di loro? Se tutti voi avessero due o tre di loro, a perdere tempo a parlare, ascoltarli soprattutto, dopo vi viene anche mal di testa, ma dopo è anche molto bello, perché io sono quello che penso il sabato, no, di questi incontri, che pure sono dunque infiniti anni che li faccio tutti i sabati, e sono sempre scoperte, o che sono io un bacuco, oppure vuol dire che abbiamo dei recettori sempre disponibili e non li abbiamo usati tutti, non li abbiamo usati tutti. E quindi fare in modo, ecco, che certamente l'autostima dipende molto da come i genitori ti hanno trattato, quindi tante volte le difficoltà dell'autostima sono effettivamente, no, certi genitori che ti hanno messo in guardia di qua, di là, di su, di giù, no, attento a questo, attento a quello, attento a quell'altro, con qualche figlio un po' monello va bene, ma se trovi un figlio o una figlia delicatina, quella si mette tutto dentro di sé come responsabilità. Ma non è un'accusa ai genitori, è solo un'esortazione a chi lo è ancora in funzione o che lo sarà, di avere molto, un atteggiamento molto più positivo, naturalmente un'autostima che è una, cerco di cogliere qua qualcosa e saltare tante altre, no? Che è un po' la, diremmo, una sensazione di unicità che tu stimi dentro di te. La voglio dire in un'altra maniera. È un'autostima che deve evitare confronti e paradigmi. Si direbbe in un'altra espressione, non so, seguire i modelli o le mode, io non so se si può dire così, i modelli, mode, perché anche qui non par quasi che si pensi solo a certi ambiti. Invece i confronti, pensate a Caino e Abele, è cominciato lì, il confronto disastroso, e così è in tutte le realtà, invidie, gelosie, e queste sono situazioni in cui a un certo punto tu non coltivi quella unicità che sei. Io credo che non debba fermarmi più di così su un argomento che tantissime volte è emerso nelle nostre riflessioni. Allora dico, come rendere efficace la forza che è dentro di noi? Tre considerazioni brevissime, che credo siano pratiche, molto pratiche, e che sono sempre in funzione di cavar fuori le energie che abbiamo noi, conosciute, ma soprattutto sconosciute. Ecco, prima cosa, smascherare le paure, smascherarle. Non dico, avevo scritto prima superare le paure, mi veniva da scrivere vincere le paure, ma non sono da vincere e da superare, sono da smascherare, che è diverso, perché vincere e superare si rivolge più alla volontà. Allora io ho trovato che si fa molta fatica a far leva sulla volontà, perché uno dice ma io non riesco e bella finita. Ma smascherare vuol dire l'uso dell'intelligenza, vuol dire l'uso del guardare con chiarezza e di vincere quindi ciò che è l'anima della paura o delle varie tipologie di paure. Vedete se voi ne conoscete qualcuna. La paura mettiamo percezione di un pericolo, guardare bene in faccia questo pericolo vuol dire smascherarlo tante volte, perché tu cominci già a morire prima ancora di ammalarti. Io l'ho scritto in qualche parte qua, ma adesso non la trovo più, come è naturale, giusto. Cioè, che questa cultura delle prevenzioni sta diventando una cultura della paura, sta diventando una cultura esagerata, perché intanto con le prevenzioni pensi di evitare tutto, ma poi soprattutto tu immagini sempre il peggio. Io non so quanti esami fate voi all'anno, io so quanto il medico me ne ordinerebbe a me e quanti non ne faccio più. Ma scusa, è una roba terribile. Dico, dopo tutta una vita che ho sempre neanche una stelletta su tante cose, se mi viene la stelletta vuol dire che è ora che venga, giusto? Voi non sapete neanche cosa sono le stelline, non sapete, vedo, c'è tutti bene, bene, beati voi. Allora, smascherare le paure, paura che vuol dire percezione di un pericolo. Se poi qualcosa in particolare si chiama fobia, sapete, no, spero che non sappiate cosa sono le fobie. Cioè, c'è chi per esempio si lava le mani sempre, c'è chi non se le lava anche mai, ma c'è chi se le lava sempre, 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 no? Oppure che chiude le porte o non so che, eccetera, eccetera, no? Perché se le dico tante altre poi viene fuori che le ho anch'io, ma non è vero, io queste due qua non le ho, queste fobie. Quello che peggio è avere una sensazione di un pericolo che ci fa perdere ogni controllo, si chiama panico. Il panico, qualche momento forse qualcuno saprà cosa vuol dire, è veramente brutto il panico. Ecco, oppure la conseguenza di tutto questo, l'ansia, un'acuta tensione, oppure addirittura l'angoscia, che deriva dal latino angustia, che vuol dire chiudere, no? come avessi un'angina pectoris. Angina pectoris è un po' sulla stessa, è quando spero che non l'abbiate mai sentita, e neanche io non l'ho ancora sentita, spero di continuare bene, no? Di sentire proprio qua che si stringe il petto e che è un pre-infarto, insomma, pre-infarto. E noi viviamo queste cose, amici, le viviamo, voi no? Nessuno di voi ha paura? Madonna mia, sarebbe più giusto fare una condivisione, un po' di sicurezza di più, chi ne ha troppa, ecco. Ecco, il problema nostro è che viviamo in un tempo in cui dobbiamo essere più sicuri, ecco le prevenzioni, ecco l'esasperazione, ecco qua che era scritto, delle prevenzioni in ogni campo. Ma Freud diceva una cosa molto molto intelligente, secondo me, l'uomo rinuncia a essere felice per poter essere sicuro. Devo rileggerla? La rileggo? Guardate che sono intelligentissime queste espressioni. L'uomo, anche la donna, l'essere umano, rinuncia a essere felice per poter essere sicuro. Evidentemente, per poter essere felice deve rischiare, no? Un po' di più, deve essere meno sicuro. Ma noi le sicurezze le vogliamo tutte. Adesso sì o no? Adesso non so dove vorrebbero mettere dappertutto le telecamere. Questo spegne l'entusiasmo, il desiderio, la curiosità, la voglia di vivere. A un certo punto, se tu non hai un senso di apertura, di campo, evidentemente è un brutto vivere, non fai progetti, ti metti in una posizione statica, in una posizione appunto in cui non riparti, rimani là, asfissiato. Tu vedi i ragazzi invecchiare senza diventare adulti, anziani che sono ancora ragazzi, infantili, basta seguire qualche dibattito politico, no? Non so se potete chiamare adulti quelle persone, certe persone. Io sono infuriato dentro di me, perché andiamo di male in peggio qui. come stile, non mi interessa adesso perché non dico, i contenuti non li capisco, non so cosa siano. Lavoro, 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 ma come dai lavoro ai ragazzi? Perché non fate un sindacato dei giovani? Perché non fate un, io sono contro le categorie, sì, sindacaliste, però un sindacato dei giovani e uno delle donne lo farei. Perché devono sempre fare garanzia per chi è già garantito? No, ma perché non vi arrabbiate, santo Dio? Non con me, arrabbiatevi anche i ragazzi. Non è possibile che il 35% non cercano lavoro e non lavorano. Madonna, di quelli che non lavorano il 35% non cerca neanche lavoro. Non credono più, non hanno preso in giro, non hanno nessuno dalla loro parte. Nessuno dalla loro parte, non vengono ascoltati. Se voi li ascoltaste dovreste sentire che idee hanno. Hanno un pudore enorme di parlare di politica, ma se parlano c'è da imparare. C'è da imparare. Non credo da tutti, Io sarò fortunato, avvicino persone, cioè non li avvicino io, si avvicinano loro. Io non li conosco dopo che vengono, dopo certe volte non mi mollano più, però quella è colpa loro, non è colpa mia. E credo che sia importante avere questo desiderio di, come dire, di poter cambiare, naturalmente ponendo delle condizioni. Qui ci vuole il coraggio, naturalmente, il coraggio. Anche qui cos'è il coraggio? È la fortezza della mente prima che della volontà. E cioè avere la capacità di guardare in faccia le cose, entrare nella realtà. E vabbè, evidentemente questo coraggio io lo vorrei tradurre rischiando sempre nei miei linguaggi. Siete ancora in grado di intendere e volere per due minuti? Due minuti, tre se mi scappa. Ecco. Alimentare un'aggressività positiva. Bisogna diventare aggressivi. Aggressivi vuol dire non violenti, ma cercare di avere emozioni. Avere emozioni, non puoi andare avanti con questa freddezza, ti glacciano anche il sangue di un ragazzino qui, se va avanti così. Cioè proprio ti ingelano le situazioni che stiamo vivendo. E invece bisogna avere emozioni e un'aggressività positiva, che vuol dire avere quella grinta, quella rabbia anche, c'è rabbia, che non vuole distruggere, ma è affettiva, cioè ama la cosa che vuole, non per rabbia in senso di cattiveria, violenza, tu mi hai fatto un dispetto a me, io te lo faccio a te, ma nel senso di dire quella roba lì è importante, la amo, la voglio, e mi impegno, e dopo ci si trova insieme ad altri. Io so che voi siete avviliti, anche voi, anch'io sono avvilito di notte, ma di giorno mi voglio risvegliare da queste cose qui, perché se no siamo fritti, va bene, ma a me non interessa più essere, mi dico la verità, essere già finito, beh, anche se non mi sento finito, ma insomma faccio i calcoli anagrafici. Sono i ragazzi che a me mi fanno piangere, e vedere questi bambini piccoli che vengono su così felici di vivere, vengono giù dall'atelier di Dio, che portano tutta una fantasia e ti li smorzano, porca miseria, come quando insegnano a fare i disegni a scuola, che loro farebbero tutte macchie, e gli altri li fanno fare la casetta con le linee dritte e col fumo su per il camino. Madonna. Sì, voglio dire, ma perché non li prendiamo? E vediamo questa energia, ma quando si fanno delle mostre qui informali, astratte, dove dicono non ho capito niente, dicono gli adulti, impazziscono i ragazzi, perché hanno il senso dell'informale, capito? Cioè di quello che non è ancora formato, e lo devono formalizzare loro, ed è il simbolo della vita. È il simbolo delle ripartenze, è il simbolo del rinnovamento, e trasformare, quindi filtrando la rabbia, filtrandola, cercando di non essere, diciamo così, cattivi, ma però filtrandola in modo di avere una capacità anche, qui mi viene da dire una parola difficile, la dico perché siete in mezzo adesso un po' così, forse annebbiati anche voi, allora posso dirla in modo che non la sentite tanto, no? Parlo oggi di resilienza, che è una parola che capita più dalle maestre, da chi si interessa di cose così. Ecco, cos'è? È la capacità di reagire a condizioni sfavorevoli e stressanti, conseguendo risultati eccellenti nella vita. E questo è il momento di cercare risultati eccellenti, non qualsiasi risultato. E questo io credo che avviene rifiutando l'autocommiserazione e cercando di non guardare più indietro, ma guardare solo avanti. Ecco, grati di quello che si scopre che si ha. Finisco saltando più che saltabile, perché non è il caso di andare più in dettaglio, bisognerebbe avere molto tempo e quindi però tutto quello che ho detto è approfondibile, tutto, e non è solo quindi un qualcosa così di ecco, io vorrei dire allora una cosa che mi sta a cuore da tantissimi anni, cioè non chiudiamoci nella solitudine nemica. L'espressione di un autore protestante, mi ricordo lì, quando ho comprato quel libro lì, è stata un'illuminazione. Era intitolato Solitudine nemica e solitudine amica. Cos'è la solitudine nemica? È quella appunto in cui ti chiudi vedendo solo il negativo, non stimandoti, cercando di crogiolarti con le paure, con i sensi di colpa, con quelle cose lì, è da cui le depressioni, ma non tutte le depressioni sono a carattere, come dire, di una morbosità patologica nel senso medicale della parola, sono psicologiche, ecco, quindi sono solitudini rancorose, vedi gente che poi... Solitudine, che sia ben chiaro, non vuol dire stare da soli, anzi la solitudine nemica è quella che ti porta a perderti nei rumori. Sono morti 230 ragazzi in una discoteca di Brasile, no? Ce ne potevano stare al massimo 300, ce n'erano 1000 erotti dentro. Con i, come si chiama, non bastava quello, penso facessero, no, di brasiliani, con già il carnevale alle porte, addirittura i fuochi d'artificio dentro la sala. Io, sui morti non si può, nella maniera più assoluta, se non provare grande sofferenza, poi tutti i giovani, tutti... Però, porca miseria, ma vi pare che sia un modo di divertirsi quello lì? O no? È un modo di divertirsi? Non so, io non credo di essere... Io dico, se sono per 200 persone, che ci siano 200 persone. Perché ne vuoi 1000 persone dentro? È cosa immaginate che ci sia stato dentro lì? Gesù. Comunque sia, la solitudine ama il rumore. La solitudine nemica, perché non vuol pensare. La solitudine amica invece è quella di riflettere, come abbiamo detto prima, trovare dentro di sé, magari anche se a voi non dispiace, trovare anche Dio dentro di sé e trovare gli altri dentro di sé. Anche le amicizie, per approfondirle bisogna pensarle, bisogna vagheggiarle dentro di sé. Non si può avere nulla in profondità se non è, diciamo, rosolato dentro di sé. Rosolato, non mi era mai venuta questa parola qui. Vuol dire che graziosamente arrostito, no? Ecco, vuol dire così, rosolato? No, non so poco. A forza di guardare, adesso non puoi più vedere niente, faranno anche le ricette teologiche per cuochi della Gregoriana, non lo so. Vabbè. Finisco con un'espressione ancora che non vi interesserà nulla, ma a me aiutano molto. Allora, difatti, riprendere continuamente, no? Non ha nulla a che fare col rumore, con queste cose qui. L'espressione è questa, non è mia. Azione e agitazione sono cose non soltanto differenti, ma opposte. Torno a ripeterla? Azione e agitazione, no? Non sono soltanto differenti, ma sono opposte. Uno che si agita non agisce, fa confusione, non progredisce, non va avanti. Ecco, quindi mettere insieme silenzio, la riflessione e il recupero positivo, ecco, tutto questo può aiutare ad agire. E agire vuol dire che si vuole andare avanti negli amori, che si voglia ripartire con qualche sconfitta, che si voglia, non so, trovare un ulteriore spazio della propria identità, della propria storia, eccetera. Sono tutte situazioni di ripartenza. Oppure, se qualcuno di voi è tecnicamente anche illuminato nell'ambito religioso, parlare di conversione. La conversione è un cambiamento continuo. Convertere era un'espressione ebraica che voleva dire, non mi ricordo adesso, la radice era la penitenza, che vuol dire rivoltare la schiena che avevi, cioè voltavi la schiena a Dio, ti rivolgi di 180 gradi verso Dio. Ecco, questo è già la conversione, capite? Non vuol dire fare cose straordinarie tante volte, è girarsi e guardare in faccia le cose, tantissime volte è questo. Voi direte che sono un semplicista, però se riflettiamo su queste cose qui in consonanza con quello che siamo andati dicendo le volte precedenti, mi pare che una qualche illuminazione potrebbe venire anche nell'educazione, più che l'educazione, nella consolazione ai giovani, ma non nel senso di poveretto, no, nel senso di dire ah, oh, grinta, no, grinta ce l'hai, hai i muscoli anche del cervello e dello spirito, sono giovani e donne, anche voi non rassegnatevi, perché se voi non riuscite a entrare nel mondo, nella Chiesa, con la stessissima forza di pensiero e di affetti, molti di più anzi che non quella degli uomini, certe volte non si riesce a cambiare. Io vorrei vivere 100 anni ancora, ma però non in questa Italia qui, non so dove. C'è una persona amica che mi ha detto vado a fare un viaggio, indovini dove? A Capo Nord. Oh, dico che bellezza, cioè, non trovare nessuno, l'orso bianco magari, è da avere paura però, è vedere questi tramonti che deve essere la fine del mondo, che mi hanno descritti, hanno letto, cioè, fuori dai piedi, ecco, di una situazione per dir poco. Beh, ci sono anche tante belle cose nel mondo, per esempio io vi ho detto tante belle cose che vivo anch'io. Però, perché miseria, l'insiemistica, cos'è l'insiemistica? Voi che siete maestri, qualcuno di voi è maestro, no? L'insiemistica cos'era? Non parlano più di insiemistica, niente? Mi avevano già messo sensi di colpa quando non lo sapevo, adesso dovrei recuperarmi. Se uno sa l'insiemistica cos'è? Insegnavano a scuola, Un periodo, sì, no? È un metodo, mi pare. Sta alla base di tutta la matematica, quindi io devo avere i sensi di colpa di non saperlo. Vabbè, l'ingegnere, ecco, lei è un ingegnere, quindi salva la categoria. Bene, beh, ce l'ho fatta a parlare, adesso sono stato male tanti giorni, dico chissà se riesco, perché un giorno stavo un po' più lì. Sono riuscito a parlare, quasi che come quello che era muto, sa? Non so se sono riuscito anche a pensare mentre parlavo, comunque. concetto di ripartire potrebbe essere anche tradotto il concetto di partire, perché può darsi che qualcuno non sia mai partito proprio in maniera così decisa nella vita, ma difatti è partito tante volte, insomma. Allora ricordo che abbiamo discusso sul titolo, scrivere partire o ripartire, insomma, o per amore o per forza si è sempre partito, no? Arrivati a una certa età hai fatto già delle partenze, insomma, no? Più o meno volute da te, ma partire da se stessi è una cosa diversa. Ho capito. Siete stanchi anche voi, ecco. Giorgio, la mia salvezza.
A me non tengo anche un'immagine, che è quella della moltiplicazione di pani e di pesci, no? Nel senso che quando si sente nell'idea di una cesta che sembra vuota, ma in realtà
sì.
Basta sperare che concentrarsi sul fatto che questa cesta invece è piena e praticamente salta fuori l'abbondanza, no?
La cornucopia, ti ricordi, dal punto di vista del, non so se voi avete fatto, io facendo il classico, il liceo classico, mi ricordo che ci facevano la, tutte le storie come si chiamava, le varie storie dei miti, la mitologia. La cornucopia era una, come dire, da cui veniva fuori continuamente tutto, ogni ben di Dio. Cornucopia. Siamo cornucopio, non mi piace tanto perché... Ma
il problema forse è proprio in questa cultura in cui noi siamo immersi, che è molto depressiva, riuscire a difendere questa attitudine qua. Io sono reduce da un viaggio che ho fatto in un paese apparentemente del terzo mondo, che è l'Ecuador, dove ho respirato un entusiasmo nella gente, nella popolazione.
Sorriso anche, no?
Anche la povertà.
Pancia fuori, ma
corruzione, traffico indescrivibili, però c'è questa speranza, questa voglia di creare con ottimismo, e mi sono detto veramente è qua la crisi, il terzo mondo è qua, cioè questa sensazione di depressione che si taglia con un coltello, la si respira qua in Europa. Allora, io siccome ero ospite dai missionari comboniani, mi venite a dire ai missionari, ma venite a fare missione qua.
No, perché se vengono qui, vanno a finire tutti in esaurimento nervoso. No, perché non riescono più a vivere qui.
E quindi il problema è come... è una resistenza continua, no?
Io ho ragionato un po' in maniera banale in questo periodo qui. Banale, ma sì, perché io non posso più farla quella roba lì. Ma se tu pensi, questa gente qui, questi ragazzi, questa gente felice, la trovi quella in mezzo alla natura, quella che sono ancora nei campi, quelle che sono ancora nei paesi. Se tu vai nelle grandi metropoli, anche nell'Ecuador, oppure in qualsiasi altro, Nairobi, ho andato, sono come qua, Sì. Comunque il clima è quello loro, però secondo me sono ancora a contatto con la natura. Qui noi abbiamo un'immagine a Pordenone di cosa vuol dire una civiltà occidentale, no? Che ha 50.000 abitanti, 55.000 abitanti, e continua, il deserto intorno, e continua a far pirolotti di tutti i tipi. Sì, è vero, però va a vedere. Sono infiniti i appartamenti sfitti, però hanno coperto anche i giardinetti, non so. Giustamente il sindaco, parlando, prescindere, non so che l'idea che potete avere, io parlavo, mi diceva una cosa che condividevo, dice abbiamo perso i cortili, ai ragazzi erano essenziali i cortili, ed erano essenziali anche per gli anziani, erano essenziali per tutti. Abbiamo perso, diciamo così, abbiamo costruito delle barriere comunicative, che tra l'altro poi adesso sono ancora di più tecnologizzate, dicendo bene di tutti i mezzi tecnologici, però l'esasperazione no, l'esasperazione no. A Dubai, ho letto un libro su Dubai, ci sono hanno fatto di quelle cretinate, ma robe spaventose, per niente poi, perché non ci va nessuno adesso là. Hanno fatto dei, non so se sapete, no? Hanno fatto i, come si chiamano di qui, grattacieli storti, no? Alti, 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 no? Di tutto ha fatto, autostrade con 8 corsie, 8. E come nell'Alto Adige che hanno asfaltato anche i sentieri negli orti, no? Avendo i soldi della provincia autonoma. Se voi andate nell'Alto Adige vedete che hanno asfaltato anche sapete che sono gli orti? Sì. E non so come si chiamano, come si chiamano, dicevamo da ragazzi, le cuiere, e in mezzo c'era quella roba lì, no? Che si camminava. Asfaltata, insomma, e lì a Dubai mi metterete la roba, eppure la gente sarebbe primitiva anche lì, però non bisogna tornare primitivi, Giorgio, bisogna, secondo me, bisogna riacquisire lo spirito primitivo, quello dei bambini, cioè, ma vale ancora il Vangelo, se non sarete come i bambini. C'è la meraviglia, lo stupore, il accontentarsi delle piccole cose, crescendo, dopo, e avendo quindi, sì, non l'infantilismo, ma l'infantilità, che non è la stessa cosa. C'è la dote del bambino, non il limite del bambino. Già Freud, non Freud, non mi ricordo più chi è adesso.
Comunque mi domandavo, bisogna proprio arrendersi o ci può essere qualche cuneo che possiamo mettere a queste persone o a noi stessi quando ci troviamo in questa chiusura?
Ci sono altre domande o altre osservazioni? Io rispondo così. La troppa prevenzione, non vorrei che adesso si facesse a meno di fare certe cose che sono utili, perché su certi, per esempio, tipologie di tumore è meglio averla la prevenzione, ma però se tu dovessi avere tutte le prevenzioni di tutti i tumori andresti a abitare al CRO, insomma, cioè, non è che sia possibile, è assurda la cosa. Sì, ma la prevenzione vuol dire anche nell'educazione mettere davanti i pericoli, tutta la politica è sporca, la Chiesa, non fidarti, sono tutti pedofili, preti, anche se non lo dicono così, ma è stato un periodo in cui che non, è una falsità falsissima, perché è chiaro che ce ne sono stati, che ce ne saranno fino alla fine del mondo, perché... come ce n'è di tutti i colori dappertutto, purtroppo, ma però non si può fare di ogni erba un fascio. Allora il prevenire vuol dire allontanare da tutte le possibilità, anche quello di non mandare a catechismo la gente per paura che siano troppo condizionati, così non sono condizionati proprio da niente, almeno se fossero condizionati da qualcosa potrebbero far dialettica contro questo qualcosa, no? Ma non avendo niente di cui essere, capisci, è veramente una roba terribile. Per quanto riguarda come scalfire certe persone, mi dispiace, ma io sono in una posizione un po' diversa ormai. Sono stato forse per tanti anni credendo di scalfire, di fare, di brigare, di cambiare. Io ho capito una cosa, che bisogna essere. E anche qui, ragazzi, essere se stessi, ascoltarli con vera attenzione, dire quello che pensi senza paura, non vergognarti della tua identità, ma non però sostenerla come fosse l'unica. E qui lo scalfire, non lo so, io vedo che intanto mi piacerebbe dire che ognuno acquisisse la sua responsabilità, la sua autenticità, insomma. Anche le persone adulte, mi avvicino tantissime, ho l'impressione che certi percorsi non li abbiano mai fatti, per cui si trovano a doverli fare certi percorsi, non devono mica più farli come li facevano i ragazzini, ma insomma è come quando certa gente recupera anni scolastici persi da studenti perché non avevano voglia di studiare, e dopo un anno ti fanno un mucchio di cose, gli adulti possono recuperare, però devono, certi percorsi vanno fatti, però passano attraverso testimonianza. Mi ho fatto una relazione, non per me, ma per una responsabile di una realtà che non voglio precisare, sull'ammitezza, soprattutto l'ammitezza anche nel senso antropologico. Sapete cos'è l'ammitezza, no? Cioè, non vuol dire gliaccheria, l'ammitezza vuol dire la dolcezza, vuol dire la gentilezza, vuol dire la ho detto con chiarezza, siccome si riferivano a un ambiente di gente che insegna a scuole superiori, eccetera, quindi era una realtà, insomma, di gente piuttosto impegnata, è inutile immaginare che possono fare diversamente insegnanti che non far vedere di essere persone, di essere autentici, di avere un rispetto grandissimo degli studenti, dei giovani, di avere un rispetto tra di loro. Se tu entri in un consiglio di classe, faccio finta che tu non li conosca, no, tu vai in un covo di serpenti tante volte, una volta era così, non so se adesso si è aggiornato, è diventato qualcosa di... Io mi divertivo però tanto, mi ricordo al liceo qui, ci siamo trovati con, madonna mia, adesso rivelo cose scandalose. Dunque, la maturità del 1971, quanti secoli fa sono? E ci siamo trovati con questi, erano una classe farabutta ma simpatica in una maniera. E sì, avevano una, come dire, una, non so, nei nostri riguardi, avevamo pochi insegnanti lì, ma una, so io, un affetto che chi credeva che dopo 40 anni, no? Beh, non hai fatto niente con loro. Beh, uno mi è venuto a dire, è stato l'unico, lei, che ha scritto un articolo su un giornale in difesa della nostra classe perché ci hanno trattato male all'esame di maturità. È vero, perché erano farabutti, erano simpaticissimi, ma è una roba, e qualcuno è famoso anche a livello giornalistico, eccetera, e io credo che non, ma era una bella, due o tre insegnanti in gamba che ci trovavamo d'accordo, anche l'insegnante che era una milanese, mi ricordo che mi ha detto, io ero di prima nomina, sono venuto tante volte da lei a prendere conforto con quella gente che avevo. Cosa abbiamo fatto? Li abbiamo accolti, anche questa ragazza giovane che poi è stata bravissima, ha fatto carriera, insomma, per l'università, ma era questo il principio. Potevi far prediche a quella gente lì, oltretutto, però io mi ricordo che insegnare religione 30 di loro mascalzoni, era un gusto, perché seguivano. Insegnare religione in terza liceo, cioè l'ultimo anno di liceo classico, non so, 71, non so se qualcuno capisce, volevo dire 68, 68 in pieno, ecco. Però voglio dire, ricordo quelle cose lì con nostalgia, no, non voglio nostalgie, ma con, quando me l'hanno fatto ricordare, insomma, con la sensazione che allora qualcosa resta, se fai. Cioè dici, non lo so, bisogna anche dire, no. Scalfire, non so, io preferisco dire, non so, io, contaminare, in senso positivo, non so, c'è una parola giusta. Ma voi ci credete queste cose qui, amici? Bisognerebbe crederci, se riusciamo a... Beh, no, a queste qui o a quelle un po' vicine, insomma, a qualcuna di queste, in modo di rompere questa nebbia che abbiamo. Questa... è un momento brutto della cultura mondiale questo, Giorgio, perché tu hai detto dell'Ecuador, ma hai parlato di corruzione, hai parlato di... poi le povertà sono terribili, così, quindi, ma noi abbiamo la delusione di un progresso che ci ha tolto l'anima, ma non il progresso in quanto tale, il progresso come l'hanno impostato, cioè il profitto. Guarda le situazioni finanziarie che vengono fuori in questo periodo qui. Io ho conosciuto quel presidente lì nei Monti Paschi di Siena, non l'ho mai potuto sopportare perché sono stato vicepresidente di una fondazione anch'io. E in quei periodi lì mi ricordo che c'erano convegni e c'era anche quel personaggio lì, belloccio e farabutto. E beh, sì, era già, si sapeva già che era un furbastro, tanti anni fa.
Ed erano pariti quei voti di pietà,
sì, e io ci ho scritto anche, adesso verrà fuori un libro sui 20 anni della fondazione nostra qui, che nasce dai Monti di Pietà e che fa anche tanto benefit al territorio, che la nostra prima fondazione di Udine Pordenone non ha poteri su banche, invece quella fondazione lì era padrona della banca, no? Sono cose sporche, amici, proprio brutte. Gente che poi aveva il 5% per ogni operazione, non so. Hanno delle parcelle infinite e in più non si accontentano, devono avere, ma come si fa, porca miseria? Ecco, lì bisogna essere aggressivi, non nel senso di dar botte, perché dar botte non vale la pena, ti mettono in prigione, conviene farli fuori eventualmente. Ma farli fuori con gentilezza, con, come ho scritto, con, come si chiama, la commitezza. I gesuiti sono maestri in queste cose qui. Dopo gli si chiama gesuiti in un altro senso, ma quelli buoni sono proprio bravi, che insegnano questa situazione qui, cioè di ottenere i risultati, ma nella pulizia, ma il risultato è di farli fuori, è chiaro, sono come il pifferaio qua, chi ha soldi cara richiama gente, chi non ha soldi non richiama gente, non ci sono altre considerazioni, allora io posso considerarvi benefattori anche questa sera. La prossima è una considerazione che riguarda molto quello che stiamo vivendo, anche sulla corresponsabilità. Cosa vuol dire aver parte in queste situazioni anche che ci sfuggono, no? E quindi in tutti i luoghi dove viviamo, anche la Chiesa. Inutile sta qui a parlare, Bagnasco dice, Bagnasco non dice, amici, ma Bagnasco, sì, rispetto, per amor di Dio, però, ma cosa c'entra con la Chiesa? Bagnasco quando parla di politica è la Chiesa, Madonna mia, ma che italiani, ma dove siamo, amici? Siamo veramente regrediti, e anche come anticlericalismo, c'era più gusto vedere gli anticlericali di una volta, tiravano fuori cose più importanti, più interessanti. E occorre quindi avere corresponsabilità anche per chi si sente cristiano, tirarsi indietro, ma andare avanti. E poi essere cittadini, poi cittadini responsabili. Io non vi dico di andare a votare, ma per favore andate. Andate a costo di sbagliare in pieno, ma andate. Andate, perché è un messaggio di democrazia, di responsabilità. Ho fatto politica, per dirvi così, io faccio morale sociale, si parla di queste cose. Io vi ringrazio, vi chiedo scusa della voce, ma sono anche grato a Dio che me l'ha data per stasera, perché tutto oggi ero quasi muto, quindi se credete ci vediamo per l'ultima volta senza cambiamento di date il 5 marzo, quindi ho paura che il 5 febbraio ci verrà della gente qui, ma noi abbiamo cercato di fare comunicazione in tutte le varie maniere, ma va bene. Prego. Grazie anche alla giornalista che ci fa ogni tanto qualche pezzo. Grazie. Sì, questa volta però hai cominciato il pezzo col suicidio. Porca miseria, Daniela. Hai voluto fare un articolo che tiri. No. Ma io non ho parlato del suicidio, perché mi hanno telefonato e dice: ma quando ha fatto la conferenza sul suicidio? Perché mi dico, ma io non ho fatto conferenza sul suicidio.
Ho fatto un passaggio.
È venuto fuori il titolo.
Io non volevo fare su quello.
Ma bella che è venuto fuori poi che si è ucciso anche un altro ragazzo, no? Va bene. Buonasera e arrivederci se credete. Ecco, grazie. Guarda che è arrivato il libro, allora adesso io però ero in condizioni, perché ho peggiorato. Benissimo, benissimo, ma l'hanno letto, ma va bene così, Madonna, anzi ho avuto piacere che l'abbia letto, perché, ma era positivo quella roba lì, non era negativo, sì. Era un commento sul giornalismo. Ciao, grazie di lui. Speriamo. È lunga la cosa. Sono 10 giorni, allora che non ho finito. I primi due giorni.
Grazie.
Grazie.